Sì. Allora, preso Romani capitolo 15 verso 4, partiamo da qui. Perché qualcuno dice, ma l'Antico Testamento con i fatti della vita moderna che c'entra? È una cosa accaduta parecchi secoli fa. Che ammaestramento può darci un episodio accaduto 3.500 anni fa con i fatti di oggi? E invece vediamo la verità di questa scrittura che dice, infatti tutte le cose che furono scritte in passato furono scritte per nostro ammaestramento. Oggi noi abbiamo tantissime situazioni nella nostra vita per le quali l'ammaestramento ricevuto dai racconti che provengono dall'Antico Testamento, vedremo quanto ci sono utili. Possiamo per esempio vedere, partire da una lettura che nel libro dell'Esodo, al capitolo 21, entriamo subito quindi nel tema. Al capitolo 14, scusate, il passaggio dal Mar Rosso. Dice, ma che c'entra? Vedrete quanto è importante, perché tutti noi ricordiamo il passaggio trionfale del Mar Rosso. Capitolo 14 e il verso 21. Noi ricordiamo solo una parte di questo racconto, ma c'è un finale in questo racconto che spiega il motivo per cui noi di nuovo veniamo inseguiti e raggiunti dai nemici che pensavamo essere sommersi ormai dalle acque del mare, in rappresentazione praticamente della nostra salvezza. Noi siamo stati ormai salvati, non abbiamo più nulla da temere, possiamo andare speditamente. Nel caso di Mosè, come nel caso di altri che vedremo, altri fatti, e soprattutto nel caso della nostra vita personale, questo non dico che giustifica errori che continuiamo a commettere, ma li spiega. Non li giustifica, ma li spiega. Il motivo è che noi abbiamo dimenticato di fare quello che Dio ricorda a Mosè di fare. Nel capitolo 14 voi sapete che Mosè si lamenta del fatto che ha davanti il Mar Rosso, dietro l'esercito degli egiziani che sta per raggiungerli, a destra e a sinistra c'è il deserto, apre gli occhi, guarda al cielo, è come se dicesse, Signore, ora che faccio? E Mosè riceve quella risposta fulminante che ci serve oggi come è servito allora. Mosè, perché gridi a me? Alza il tuo bastone e comanda alle acque di dividersi. Mosè viene chiamato a fare qualcosa. Il mare è stato diviso da Dio, non da Mosè. Ma Dio si è mosso solo nel momento in cui Mosè ha alzato il suo bastone e ha dato un ordine. Allora questo è accaduto allora e accade tuttora. Noi non possiamo aspettarci che Dio intervenga nelle situazioni dove da parte nostra è richiesto un minimo di intervento. Nella lettera ai Corinzi è scritto che noi siamo collaboratori di Dio. Un collaboratore deve fare soltanto la parte, diciamo, meno nobile, meno importante, però la deve fare. Noi siamo collaboratori. Ma rapidamente voglio arrivare al punto in questione. Allora Mosè stese la sua mano sul mare, l'Eterno fece ritirare il mare, sto leggendo il verso 21, con un forte vento orientale tutta quella notte cambiò il mare in terra asciutta e le acque si divisero. Noi siamo stati salvati, finalmente tutte le nostre ansie, le nostre preoccupazioni, tutto quello che ritenevamo mai potesse accadere alla nostra vita, finalmente vediamo il grande miracolo, ci sentiamo i polmoni pieni, ci sentiamo veramente capaci di affrontare qualunque situazione. Ed è lì che cominciamo a sbagliare, quando noi ci riteniamo troppo sicuri. E vedremo degli insegnamenti, vedremo due piccoli racconti, che piccoli non sono, che testimoniano e confermano come noi, quando siamo troppo sicuri di noi, commettiamo degli errori. Ma come, io non mi devo sentire sicuro del Signore? Certo, non essere stupido, il discorso non è questo. Ma tu stai ormai facendo leva sulla grazia, mettendo al tuo servizio e non facendo dipendere questo sempre da Dio. ti senti troppo sicuro. Vedremo l'errore di Davide e vedremo l'errore di Giosuè, anzi prima quello di Giosuè e poi quello di Davide. Ma vediamo perché accade questo. Così i figli di Israele entrarono in mezzo al mare, all'asciutto, e le acque formavano come un muro alla destra e alla loro sinistra. E gli egiziani li inseguirono, e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri, i suoi cavalieri entrarono dietro a loro in mezzo al mare. Verso la vigilia del mattino avvenne che l'Eterno guardò sull'accampamento degli egiziani dalla colonna di fuoco e dalla nuvola e lo mise in rotta, e gli fece staccare le ruote dei loro carri e rese la loro avanzata difficile. E così gli egiziani dissero: fuggiamo, fuggiamo davanti a Israele, perché l'Eterno combatte per loro contro gli egiziani. Quindi l'Eterno disse a Mosè: Mosè, stendi la tua mano sul mare perché le acque ritornino sugli egiziani, sui loro carri e sui loro cavalieri. Questo è l'argomento. Mosè allora stese la sua mano sul mare, e così sul fare del mattino il mare ritornò al suo posto consueto, e gli egiziani fuggirono di fronte ad esso, e l'Eterno travolse gli egiziani in mezzo al mare. Le acque tornarono e coprirono i carri, i cavalieri e tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare per inseguire gli israeliti, e non ne scampò neppure uno di loro. Ma i figli di Israele camminarono all'asciutto in mezzo al mare, e le acque furono per loro come un muro alla loro destra e alla loro sinistra. E così in quel giorno l'Eterno salvò Israele dalla mano degli egiziani, e Israele vide sul lido del mare gli egiziani morti. Israele vide la grande potenza che l'Eterno aveva mostrato contro gli egiziani, e il popolo temette l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Canto trionfale di Mosè e degli israeliti. Allora Mosè e i figli di Israele cantarono questo canto all'Eterno e parlarono dicendo: io canterò all'Eterno perché si è grandemente esaltato, ha precipitato in mare cavallo, cavalieri, l'Eterno è la mia forza. Cos'era stato detto a Mosè? Mosè, le acque si sono aperte. Mosè, tu sei salvo. Popolo, siete salvi, ma devi chiudere le acque. Se tu dimentichi di chiudere le acque, i nemici ti raggiungeranno. Questo è un insegnamento sottile, ma molto, molto, molto importante. Le acque si aprono, la tua fede è capace di aprire qualunque mare, la tua fede è capace di raggiungere qualunque situazione, di vedere la vittoria in situazioni dove mai avresti potuto vederla, fino a quando operi per fede. Ma se al momento della tua decisione di camminare con Gesù, di farti guidare da Lui e oggi dallo Spirito Santo, tu non chiudi le acque e tu continui a frequentare persone che non devi più frequentare, continui a giocare come giocavi prima, continui a fare tutte le cose che facevi prima che non ti erano di giovamento, erano qualcosa che stavano danneggiando la tua vita, comincia a sentirti troppo sicuro di te, i nemici ti raggiungeranno. Mosè ha aperto le acque, Dio ha aperto le acque per Mosè, e Dio dice: Mosè, chiudi le acque, perché se tu non le chiudi ti raggiungeranno, non sono ancora morti, stanno galoppando verso di te. E quando lui comanda alle acque di chiudersi, e allora si legge, i nemici si videro, galleggiavano, erano tutti morti, erano definitivamente scomparsi. Mosè, io spero che stamattina ti rimanga in mente solo questo: Mosè, chiudi le acque. Giovanni, chiudi le acque. Paola, Lore, chiudi le acque. Io sono salvato. Questo canto trionfale sarebbe bello poterlo sviluppare di più. Diceva: avete cantato, ma di nuovo poi metterete in discussione la potenza di Dio, vi metterete a contestare l'opera di Dio nella vostra vita. Voi avete apprezzato soltanto il fatto che le acque si sono aperte, ma se tu non chiudi il mare, i nemici ti raggiungeranno, ti verranno ancora delle voglie che non c'erano, che c'erano prima ma che non devono più esserci, dei desideri che c'erano prima ma non devono più esserci. Io ho voluto fare questo esperimento. Quando ci siamo convertiti con mia moglie, noi trascorrevamo il nostro sabato, la nostra domenica mai in chiesa, perché fino a 47 anni la mia famiglia non ha frequentato nessuna chiesa, né cattolica né evangelica, né di nessun tipo, non eravamo attratti. Io non imponevo questo ai miei figli, anche per loro era una scelta. E un giorno ebbro, proprio ebbro, imbriaco di quelle bellissime rivelazioni della scrittura, disse: ma io voglio tornare nel posto dove trascorrevo quei sabati meravigliosi, liquore, sigarette, fumo, qualche barzellettina, qualche cosa, perché devo parlare di Gesù a queste persone. E sono tornato, ho fatto l'errore di tornare in quell'ambiente sperando di poterli evangelizzare, contando di poterli evangelizzare. Mi hanno fatto a pezzi, mi hanno fatto a pezzi, perché non ho saputo impostare il discorso, non avevo quel minimo di unzione su di me che mette tutte le persone a tacere. L'ambiente era sbagliato, il posto sbagliato, l'orario sbagliato, era tutto sbagliato. E così, per non avere chiuso le acque, quell'argomento non mi interessa più, è finito per me, come poi accadde. Io sono andato a cercarmi dei guai e mi sono piombati tutti addosso, perché mi hanno deriso il Signore Gesù, hanno deriso la Chiesa, hanno preso in giro tutto ciò che era possibile fare, e tutto questo perché le acque non erano ancora state chiuse. E queste scritture poi ti aiutano a capire il motivo del fallimento. Ma come fallimento? Come faccio a fallire? C'è una potenza che viene dallo Spirito Santo, e io la sento, la potrei maneggiare, tanto è visibile, tangibile. Com'è possibile questa sconfitta? È quello che disse Giosuè. Giosuè, quando prese quella sonora batosta in una guerra, che Giosuè capitolo... Giosuè, dopo la conquista di Gerico, si trova a combattere contro un altro popolo, il popolo di Ai, si chiama Ai, a motivo del peccato di Acan. Capitolo 7 del libro di Giosuè. Giosuè, ormai, che mi può succedere? Ormai siamo sicuri. Noi possiamo tornare in qualunque ambiente, anzi, devo dire che dobbiamo avere il piacere, il desiderio di tornare in ambienti dove la parola di Dio non è stata mai predicata. E che ne dicono quelli che in questi giorni si stanno dilettando con questi argomenti? Andare in ambienti dove forse amano il Signore più di noi, ma non conoscono la verità, affinché nasca finalmente una nuova chiesa, che già esiste, è la chiesa invisibile di Dio. Perché Gesù ha detto: io edificherò la mia chiesa. La mia chiesa non è quella evangelica, non è quella cattolica, è la sua chiesa, la chiesa del Signore Gesù. I nomi dei facenti parte della chiesa del Signore Gesù li conosce Lui. Noi possiamo conoscere i nomi vostri, la chiesa cattolica pure, c'ha tutti quegli archivi di battesimi, di chiesa, conosce tutti, ma i veri nomi li conosce il Signore. Quella è la vera chiesa. E la tendenza, mi sembra che stia nascendo in questo periodo, tendenza agevolata, ricercata da coloro che non hanno nessun interesse contrario a questo, è quello di alimentare, di favorire la nascita di una chiesa che sia formata non da denominazioni che finalmente si mettono d'accordo, non da situazioni teologiche che finalmente combaciano, ma di un gruppo di persone sempre più numeroso che possa proclamare che Gesù Cristo è il Signore. Questa è la nuova Chiesa. Non ci scoraggiamo, come ho già detto, perché noi siamo i pionieri di questo. Questo libro noi ce lo abbiamo in mano da una cinquantina d'anni, non dovete dimenticare. Questo libro, tradotto in latino, la Vulgata, e quindi già il latino è difficile anche ora per le persone istruite, pensate quanto lo era allora, non è stato mai sfiorato, non è stato mai toccato, veniva tradotto nei monasteri, e quindi queste copie poi finivano ad abbellire le librerie dei nobili, dei ricchi, dei potenti, i quali probabilmente non la leggevano nemmeno la Bibbia. Ma la Bibbia è cominciata a essere in formati leggibili da una cinquantina d'anni. Io sono rimasto stordito quando ho letto che la Bibbia era uno dei libri messi all'indice. La Bibbia non si doveva leggere, era raccomandato di non leggere un libro come la Bibbia, perché se voi cercate su Wikipedia anche libri proibiti, voi troverete che fra questi, fino a poco prima del 1950, c'era la Bibbia, ma era proibita, perché chi scrive queste cose è persona molto capace di torcere le menti di chiunque affinché non entrasse in confusione. Te la spiego io quello che c'è scritto, perché la devi leggere tu? Te lo spiego io. Ed era un libro proibito, proibito nel tuo interesse, affinché tu non ne ricevessi un danno. Questa è la realtà. Quindi noi abbiamo pochi anni. In questi pochi anni ci sono stati coraggiosissimi pionieri, i quali hanno portato avanti il Vangelo, hanno portato avanti la predicazione del Vangelo e hanno portato noi ad avere la possibilità di avere oggi un luogo di culto, un posto dove predicare. Ma anche questo sta finendo, è un periodo di transizione. Io ho voluto legare quelli che sono due eventi veramente drammatici, soprattutto il secondo, alla fine fisica di qualcosa di spirituale. Due giorni fa è venuto a mancare il fratello Filippo Wiles, che tutti noi ricordiamo, almeno quelli che lo hanno conosciuto, in particolare noi, la nostra famiglia, che siamo cresciuti nella sua comunità, come un tempo che è finito. Lui ha fatto abbondantemente, ha adempiuto abbondantemente il suo mandato, ma il suo tempo è finito. Il giorno dopo è morto quello che era, a detta di tutti noi, il suo naturale sostituto. Due giorni dopo, due ore dopo, quello che era, a detta di noi, il suo naturale sostituto, il giovane Carlo Lainò, con Rado uscivano sempre insieme, ragazzo che aveva delle qualità straordinarie, straordinarie, ma anche lui, per motivi vari, a un certo punto ha abbandonato la chiesa, ha avuto problemi familiari, problemi di tanti tipi, e addirittura una sera che avevamo evangelizzazione si camuffò come un emissario delle Iene e cominciò a parlare di Corrado a persone che erano lì, e questi si preoccuparono, Corrado non c'era, dicevano: ma veramente questi conoscono tutto, conosciamo le offerte che voi prendete, come le spendete, eccetera, e si preoccuparono tutti quanti. Mi telefonarono, dato che Corrado non c'era, io sono andato subito e in un angolo ho visto una persona che mi sembrava di conoscere, come io lo conosco, dice: è lui, quello delle Iene, è lui, che ha sempre parlato di Corrado, di sua moglie, dei suoi figli, di te. Ma che come fanno a sapere queste cose? Mi avvicino e man mano che mi avvicino lo riconosco. Carlo, e che ci fai qua? E lui era di quella zona. E tutti quanti, compreso Peppe Vasta, anzi soprattutto Peppe Vasta, avevano creduto che fosse quello delle Iene. Secondo me, me lo tengo per me questo. È finito un tempo, è finito un periodo, ne comincia un altro. E questo quasi quasi lo leggiamo prima, Giosuè 1, c'è scritto: dopo la morte di Mosè, servo dell'Eterno, avvenne che l'Eterno parlò a Giosuè, figlio di Nun, ministro di Mosè, gli disse: Giosuè, Mosè, mio servo, è morto. Ora dunque alzati, passa questo Giordano, tu e tutto questo popolo, verso il paese che io do loro ai figli di Israele. Io vi ho dato ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè. Mosè, il mio servo, è morto. Svegliati, alzati, vai, perché è un territorio che io vi ho già assegnato. Qui potremmo fare un'altra riflessione molto importante per la nostra vita attuale. Ogni luogo che la pianta del tuo piede calcherà, io te l'ho già dato. Tu non ci sei ancora arrivato, ma la promessa è che quando tu farai un passo, qualcuno l'ha già fatto per te. Devi solo andare a occupare quello che è tuo, quello che Dio ti ha già dato. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, come ho detto a Mosè, io ve l'ho già dato. Ma vediamo e torniamo a quello che mi preme stamattina evidenziare, cioè essere troppo sicuri di se stessi. I figli di Israele commisero una trasgressione circa le cose votate allo sterminio, sto leggendo Giosuè 7, perché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zera e della tribù di Giuda, prese delle cose votate allo sterminio e l'ira dell'Eterno si accese contro i figli di Israele. Giosuè intanto mandò uomini da Gerico, che avevano conquistato Ai, che è vicina a Bet-Aven, a est di Betel, e disse loro: salite ad esplorare il paese. Così gli uomini salirono a esplorare Ai. Poi tornarono da Giosuè e gli dissero: non è necessario che salga tutto il popolo, ma salgono 2-3 mila uomini ad attaccare Ai. Non far affaticare tutto il popolo là, perché quelli di Ai sono in pochi. Guardate che sicurezza che avevano già. Abbiamo sconfitto Gerico, abbiamo preso Gerico, questo è un paesetto di niente, lo prenderemo, bastano 2-3 mila soldati Giosuè, lo prendiamo subito. Così vi salirono circa 3 mila uomini scelti tra il popolo, ma di fronte agli uomini di Ai si diedero alla fuga e gli uomini di Ai ne uccisero circa 36. Li inseguirono dalla porta della città fino a Shebarim, colpendoli nella discesa. Il cuore del popolo venne meno e divenne come acqua. Giosuè allora si stracciò le vesti, si gettò col viso a terra davanti all'arca dell'Eterno fino alla sera. Lui e gli anziani di Israele sparsero polvere sul loro capo. Dobbiamo ricordare che a Giosuè si è detto: nessuno, pensa se capitasse a te, Dio ti dice, nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. E come fai a perdere? Perciò Giosuè si stracciò le vesti e dice: come? Io ho avuto la promessa, nessuno mi potrà resistere tutti i giorni della mia vita. Da dove viene questa sconfitta? Da dove viene tutta questa sonora umiliazione? Viene dal fatto che lui diede ascolto a qualcuno, era lui il capo, il responsabile era lui, e sottovalutando la forza del nemico, sottovalutandola, lui perse. Io ho smesso di fumare, ma questa è una cosa che non voglio rifare. Sì, se qualcuno volesse provocarmi, vuole darmi una sigaretta, è probabile che io proverei ad accendere, anche se sono sicuro che la tosse mi divorerebbe. Ma tu non sottovalutare il pericolo di una cosa del genere. Perché può darsi che ritorni a fumare, può darsi che tu ritorni a un vizio che ti è elevato, che poi il fumo non è un vizio, il fumo è un legame, il vizio è una cosa, il legame è un altro, legame che puoi subito distinguere dalle altre cose, perché tu a casa dimentichi tutto, telefonino, portafoglio, cose, ma la prima cosa, quando esci, tu verifichi se hai le tue sigarette. Quindi una volta che tu hai finito, e hai chiuso con quell'argomento, se tu lo sottovaluti, viene un collega e dice: ma una sigaretta che ci vuole, chiedete a quelli che hanno ripreso a fumare. È iniziato per tutti così, avevano smesso di fumare, poi è andato un amico, un conoscente, e va bene, una sigaretta, cosa vuoi che sia, e tu finalmente, forse anche per non sentire, ci sei cascato, hai preso una sigaretta. Sono pochi, ma andiamo solo 2-3 mila soldati e ce la faranno. E Mosè e Giosuè, che aveva avuto la promessa da Dio: nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita, come sono stato con Mosè, così sarò con te, io non ti lascerò, non ti abbandonerò. Ma tu vuoi dirmi di cosa devi più avere paura? Cosa ti può fare paura quando Dio ti dice: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, come sono stato con Mosè, così sarò con te? Eppure viene sconfitto. Perché? C'è la sottovalutazione dell'avversario. Io posso fare qualunque cosa, io vado a evangelizzare nel quartiere delle prostitute perché è il posto più giusto per portare il Vangelo. Gloria a Dio, è così, è vero. Ma non è che per caso tu ti fai venire qualche pensierino qualche volta che sei lì in mezzo e finisci che tutto quello che tu ti proponevi di fare, ma tanto... Figurati, non è che posso rimanere inquinato, una cosa di passare. Ti senti troppo sicuro, ti senti inattaccabile, senti che lo Spirito Santo ti avvertirà nel momento in cui stai per cadere. Lo Spirito Santo non è che si è dimenticato di avvertirti, lo Spirito Santo è stupefatto che tu ricadi in qualcosa che avevi completamente abbandonato. noi godiamo del libero arbitrio, che è qualcosa di estremamente nobile, ma il libero arbitrio ci può portare a prendere delle decisioni che Dio non vuole che noi prendiamo. Giosuè si stracciò le vesti perché si ricordò di tutto quello che Dio gli aveva detto. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Nessuno. Ma tu ci pensi? Ma tu ci pensi? Noi l'avvertiamo nello spirito. Ma Giosuè ha avuto queste parole personalmente. Nessuno ti potrà resistere tutti i giorni della tua vita. Ma veramente c'è da camminare così col petto in fuori e vedere che mi può succedere? Che mi può succedere? Ma anche noi abbiamo camminato col petto in fuori quando abbiamo conosciuto il Signore Gesù. Abbiamo individuato qualcosa che poteva essere malvagio per la nostra vita e abbiamo detto ormai una volta, ora non più. Tu puoi anche andare a sfidare certe situazioni. Io personalmente l'ho fatto. Io mi sono tuffato per un periodo nel gioco online per cercare di capire che cos'era questo demone del gioco online. Ma l'ho fatto sapendo che sarei uscito rapidamente quando avrei voluto, e così è stato, ma mi ci sono cimentato. Mi sentivo forte e Dio mi ha dato la forza di poterlo fare. Perché io una volta ho visto un giovane che giocava con queste macchinette, quelle dove si mettono i gettoni, non so se mettono soldi o gettoni, e ho voluto fare questa prova. Lui stava giocando e io gli facevo col braccio così. E il mio amico mi ha detto, guarda, se questo ti vede, ti molla un ceffone di far arrivare dall'altra parte. Lui non mi vedeva, continuava a vedere lo schermo e il gettone, lo schermo e il gettone, lo schermo e il gettone. E io continuavo a fargli davanti agli occhi così col braccio e lui non mi vedeva. Ci sono più, in Italia ci sono più di 70.000 o 700.000, non so se mi sbaglio di uno zero, persone che sono in cura. Sono in cura, ci sono delle cliniche attrezzate, specializzate per curare questa patologia. È diventata una patologia pericolosa perché questo demone ha preso una marea di persone. Quando noi ci sentiamo sicuri, succede quello che è successo a Giosuè. Allora facciamo buon uso di quello che ci è stato dato. Noi siamo forti. Noi veramente possiamo ogni cosa in colui che ci fortifica. Siamo abituati a stare nella penuria come nell'abbondanza. Tutto, abbiamo tutto, ogni risorsa è nostra. Noi abbiamo un potenziale immenso. Ma se noi ne facciamo un cattivo uso, noi perdiamo. E come accadde a Giosuè, sicuramente a volte è capitato a ognuno di voi, forse ognuno di voi ha provato questo, l'umiliazione di una sconfitta dopo aver accettato Gesù come propria guida nella propria vita e chiedersi: ma come mi è potuto capitare? Ma come non ho capito quella situazione dove stavo cominciando a inoltrarmi, che non era per me, era troppo pericolosa, sarò stato troppo disinvolto? Avrò sottovalutato la situazione che mi stava davanti? E abbiamo perso, ma sono delle sconfitte molto spesso che sono benefiche perché impariamo a confidare di più nel Signore. Un'altra cosa, ma questa non è il caso neanche di leggerla, tanto la conosciamo, quella di Davide. Ma voi ci pensate chi era Davide? Voi ci pensate chi era Davide? E cosa poteva accadere all'uomo che aveva il cuore secondo Dio? Ma Davide, per quello che ho capito io, a un certo punto si sentì troppo sicuro di sé, troppo sicuro di sé. E Davide si abbandonò a qualcosa che i suoi sensi reclamavano, che lui pensava di poter superare agevolmente. E non fu così. Ne ha pagato il prezzo, ha pagato un prezzo molto alto. E lui ne parla in una forma spirituale molto elevata quando dice nel Salmo: Signore, io ti chiedo perdono perché io non mi lamento del fatto che le persone parlano male di me. Io mi lamento del fatto e piango perché le persone dicono: dov'è il tuo Dio? Questo era il vero rammarico di Davide. Io ho sbagliato, io merito le critiche, io merito il giudizio su di me. Ma quello che mi fa piangere veramente è che quel Dio che io ho portato così, ho esaltato in quel modo, mettendomi a ballare come uno scolaretto davanti all'arca quando si portava, mi guardano, fanno così con la destra e dicono: ma dov'è il tuo Dio? A volte noi, in misura molto ridotta, quando ci abbandoniamo a qualche sfogo neurologico o nervoso, chiamato come volete, qualcuno puntualmente ci fa sapere: ma questo non è quello che va in chiesa. Capitato? Sì, capita. Ma come? E per giunta vanno in chiesa e pregano, fanno il digiuno, fanno le preghiere, fanno i culti, alzano le mani, che sono sembrati. Ma perché parla così? Perché agisce in questo modo? Dio ti parla. Qualcuno mi chiedeva oggi: ma come si fa a distinguere quando Dio ti parla, quando è Dio che ti parla? Che Dio ti parla tramite chiunque. Io fui schiaffeggiato dal Signore da un tizio che lavorava nell'ufficio ed era alle mie dipendenze, il quale di Dio proprio non ci interessava niente, però il Signore scelse lui per farmi avere un messaggio. Fu un giorno in cui persi i gangheri perché facevano veramente, avevano creato una situazione di confusione, di pericolo all'interno dell'istituto, perciò li ho rimproverato, man mano che ne prendevo uno lo facevo a pezzi, però man mano che le ore passavano mi accorgevo che avevo superato i limiti. Allora alle 5 del pomeriggio, quando si esce, man mano col sorrisino: dall'ufficio domani ci vediamo. No, nel salone, vi devo parlare. Ma io ho premura, non mi interessa niente. Nel salone, perché vi devo parlare. Li ho radunati tutti nel salone, ho chiuso la porta. E ho detto: dunque, io voglio dirvi che davanti a voi chiedo perdono a Dio, non a voi, di aver esagerato. Io ho detto anche qualche parolaccia che non avrei voluto dire, e chiedo perdono a Dio per la non buona testimonianza che ho dato. Ma sappiate che da domani, se fate quello che avete fatto oggi, io mi metto a scrivere delle letterine. Nel mezzo di questa discussione si alza questo tizio e mi dice: però capo ufficio, scusi, non ha detto lei che il Signore Gesù, lei mi parla sempre di questo, vuole che noi siamo calmi, che ci controlliamo, che no, e me lo diceva con questo tono, lui che era, non posso dire che cos'era, e io subito ho detto: Signore, questo sei tu, mi stai facendo svergognare davanti a tutti dal peggiore elemento che c'è in questo ufficio, ma stava dicendo delle cose perfette. Perfetto, non c'era niente, ma non lo dice lei, Signore Gesù, vuole che noi stiamo calmi, che noi riflettiamo, che noi abbiamo l'autocontrollo, che noi siamo bravi. E così ho preso questo sonoro schiaffone che ho conservato, mi è servito. Abbiamo molto da dire su questo discorso dell'autocontrollo, ma soprattutto del essere troppo sicuri. Questo non è in antitesi, non fa a pugni con la fede. Dice: ma che c'entra? Ma se io ho fede io posso fare ogni cosa. Lo so che puoi fare ogni cosa, possiamo fare ogni cosa, ma non dico devi valutare prima i rischi che corri, perché altrimenti non faremmo mai niente, ma pensa a quello che stai facendo, preparati, prega e poi fai tutto quello che vuoi, ma non tuffarti in una situazione dalla quale forse non sai poi come venirne fuori. Mi piace citare sempre, ormai è diventato un cliché nelle mie predicazioni, quello che dice Manzoni della Monaca di Monza, di Gertrude, nel suo libro. È una cosa che riscontro giornalmente in tutte o quasi tutte le consulenze che noi pastori siamo tenuti a fare. Chi danneggia il proprio futuro per non danneggiare il proprio presente, per non intervenire nel proprio presente, non capisce tutto il male che si sta facendo. Pur di non intervenire al presente, di parlare chiaro in una situazione, di mettere i puntini sulle i, tu aspetti che la cosa si aggiusti da sola, che il tempo, che il galantuomo sistemi ogni cosa, ma tu ti stai facendo un danno nel futuro e quel danno ti raggiungerà E quando ti sarà piombata addosso, tu dirai, però il Signore me lo faceva capire che non era giusto quello che stavo facendo. Noi siamo liberi. Ma Pietro, Paolo, nella lettera ai Galati ci dice quella frase molto semplice, secca, ma efficace. Cristo ci ha resi liberi. Liberi. Soltanto non fate della libertà un'occasione per la carne, per fare quello che volete. Tutto è lecito, ma non ogni cosa è utile. Noi possiamo fare tutto, non c'è una cosa che non possiamo fare. Mi conviene farlo? A che cosa si serve? A cosa giova fare questo? È pericoloso? Non mi interessa niente. Se per il nome di Gesù, io lo faccio. Ma se è pericoloso solo per me e per quelle che possono essere le conseguenze, meglio non farlo. Tutto è puro per i puri, ma nulla è puro per i contaminati e gli increduli. Tu puoi fare qualunque cosa, ti immergere in qualunque ambiente, tu sei puro, hai l'autorizzazione dallo Spirito Santo di andare in quegli ambienti, di frequentare certe persone, puoi fare qualunque cosa, tutto è puro per i puri. Tu lo fai con uno spirito costruttivo, vuoi fare del bene e il Signore creerà le condizioni affinché tu possa adempiere il suo mandato. Gloria a Dio. Cosa possiamo dire? Non voglio allargare il discorso perché chiaramente è un discorso che porterebbe a prendere molti riferimenti biblici, non lo dobbiamo fare. Io sono sicuro che prima di andare via di qui, dove nessuno si illude, è già stato detto 2 o 3 volte, noi non ritroveremo queste condizioni dove siamo diretti, non le ritroveremo. Ritroveremo anzi purtroppo certe situazioni che pensavamo in nostra assenza si sarebbero aggiustate, ma non le troveremo aggiustate. Però una cosa dobbiamo sperare e credere, che questo è l'inizio di una nuova era, l'inizio di un nuovo tempo, di un nuovo periodo, dove non ci saranno invidie, non ci saranno lotte intestine, non ci saranno apprezzamenti sbagliati, tu sei più bravo, tu sei meno bravo, ognuno possa ricoprire il ruolo che Dio ha stabilito per noi. Questo è quello che noi dobbiamo fare. Io sono altrettanto sicuro che stasera avremo questa festa dei battesimi in acqua e che prima di andare via, sono sicuro, Corrado troverà il modo di riepilogarci l'argomento della grazia in una maniera nuova, fresca, come è stato portato in questi giorni. Perché quella è la base di tutti i discorsi, anche quelli di stamattina che abbiamo fatto. Noi dobbiamo comprendere bene che cos'è la grazia, perché se lo comprendiamo bene, anche le cose che abbiamo detto stamattina sfumeranno nel nulla, saranno sorpassate, saranno annichilite dal fatto che noi non è che non ci andiamo a tuffare in certe situazioni, proprio voliamo più in alto rispetto alle circostanze. Le circostanze non potranno vincerci in alcun modo e credo che Corrado avrà la possibilità di fare un riepilogo di questo, di quello che abbiamo imparato in questi giorni. Per quanto mi riguarda ve lo posso dire, non è un segreto che voglio tenere per me. Io mi riprometto di riascoltare tutti questi messaggi sulla grazia perché molti mi hanno veramente colpito, molto colpito, e di ascoltarle e riascoltarle, ascoltarle e riascoltarle, affinché molto tecnicismo, molta conoscenza di scrittura slegata dalla potenza della grazia non si verifichi più, perché noi prima di tutto dobbiamo operare per lo spirito e non per la carne. Amen?
Amen.
Amen. Abbiamo finito. Manzoni. Allora, te lo dico come è scritto, chi nuoce a se stesso nel tempo a venire, cioè nel futuro, per il timore di nuocere a se stesso nel tempo presente, non capisce tutto il male che si sta facendo. Perché la perversione è un progresso di ragioni, perché tu pensi che potrai sempre aggiustare quello che tu sei convinto che non sia giusto. ne avrò il tempo, non è il momento, stasera proprio non mi sento, arriva domani, ma oggi abbiamo sta festa, facciamo sta festa, dopodomani affronterò questa situazione. Devo parlare con mia moglie, ma questo è un tempo, c'è il compleanno, il battesimo, c'è tante cose da fare, ma io devo parlare con mia moglie, devo chiarire questa situazione. E rimandi, ti stai creando un problema nel futuro, perché quel problema, se non è affrontato, te lo ritrovi davanti. Devi affrontarlo, ne devi parlare, e nel momento in cui tu lo affronti e ne parli, il problema viene esorcizzato, scompare, svanisce, ma si fa forte fino a quando tu il problema non l'affronti. C'è un problema. Sorella, non so chi era, ieri mi parlava di noduli al seno, ma io non lo faccio perché non lo so che cosa può uscire dall'ecografia, ma stai scherzando. Invece prega, vai a fare la radiografia, vai a fare l'esame adeguato e vedrai che il Signore ti farà avere la gioia di vedere le lastre pulite, tranquille. Ma non gli dare il vantaggio, non gli dare la forza di essere ingrandito dalla tua paura, dal tuo timore che abbia qualcosa. Affronta la situazione. Questo è molto bello, molto importante da capire. Io l'ho sperimentato con i miei 3 interventi chirurgici, che durante i quali ho potuto vedere delle cose, ho potuto verificare delle cose veramente che riguardano l'argomento di questa malattia. Ero così tranquillo in sala operatoria che un medico ha detto: ma è normale questa persona? Guarda, lui è così. Io affrontavo queste cose con molta certezza che il Signore mi avrebbe assistito in tutti i modi e qualunque fosse stata la necessità di quel momento. Amen. Dio vi benedica, Dio ci continui a benedire, e sicuramente adesso, Corrado, che facciamo? Preghiamo per i cibi, oppure prima devi dire qualcosa? Preghiamo per i cibi, dai. Che poi non si prega per i cibi, si ringrazia il Signore per i cibi. Alziamoci, dai.
Benediciamo i cuochi.
Alleluia, sì, benediciamo i cuochi, quest'anno non abbiamo ancora fatto. Signore, grazie per tutto quello che ci stai comunicando in questi giorni. Grazie, Signore, per la diversità dei nostri caratteri, Signore, per la diversità delle cose che sono state dette, ognuno con uno stile diverso, in base all'esperienza della propria vita. Signore, noi abbiamo esaminato ogni cosa, vogliamo chiederti di darci la capacità, Signore, di ritenere il bene di tutto quello che è stato detto. E io personalmente ti chiedo, e sono sicuro che sono in accordo con tutti i miei fratelli, che noi riusciamo veramente a penetrare i segreti della grazia, Signore. Perché sono dei segreti, sono dei concetti semplici, Signore, ma sono dei segreti. Molto spesso ci accorgiamo quanto noi ci allontaniamo da esso, Signore. E invece noi abbiamo ben capito questa volta, in una maniera definitiva, Signore, che senza la grazia noi saremmo perduti, Signore. Grazie, Signore, per quello che tu ci hai insegnato, e grazie, Signore, per i cibi che anche per oggi ci hai provveduto, Signore. Noi vogliamo benedire i cuochi, tutti coloro che sono al servizio di là, Signore, che si occupano di farci star bene, di aver reso, Signore, gradevole anche da questo punto di vista il nostro soggiorno qui, e vogliamo benedire questi cibi per i nostri corpi nel nome di Gesù. Amen. Amen. E gloria a Dio.